Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Clarisse di Liliana Cantatore.
Sì, ma non facciamola lunga perché ho orari rigorosi. Ho appena finito di ascoltare un'omelia e ne avrò un'altra nel pomeriggio. Sì, sì, lo so, me la sono andata a cercare. Tra l'altro ho il telefonino sempre spento. Appena posso accenderlo si scatenano tutti. Ma lascia perdere come mi sento. Ma no, non sono nervosa. E va bene, d'accordo, sono nervosa, ma non per i motivi che credi tu. Ma non so nemmeno io bene quali, figurati. Insomma, è assolutamente indispensabile un servizio fotografico e deve essere fatto finché ci sono io. Non crederai mica che sia un luogo di pubblico passeggio. Manda chi ti pare, scatterò qualche foto dall'orto anche io. No, dentro no, è assolutamente proibito. Ma sì, è chiaro che ho qualche idea. Anzi, guarda, scegli qualcuno che non ne abbia anche lui, forse è meglio. Ma no, scherzo, bravo. Certo, deve essere bravo. Ti risulta che facciamo lavorare gente che non lo sia? Che vuol dire come sta avvenendo? Non ho scritto nemmeno una parola. Verrà benissimo, proprio perché mi senti strana. Chi? Chi vuoi mandare? Non si sente niente, deve essere mezzo scarico. Chi? Non sento. Chi? Va benissimo, non preoccuparti. Chi è l'unico libero? Ha riattaccato. Che tormento. Certo, computer e cellulare mi servono per lavorare, ma sarebbe stato meglio farne a meno. Qui, ora, non hanno alcun senso. Da qui si vede l'orto per intero, prima che si interrompa sul dirupo che dà al fiume. L'erba ha quel particolare colore verde che prelude alla primavera. Appena accennato. Non un colore, ma il presagio di quel colore. Decisamente ho visto troppi acquarelli. Ma come faranno a dargli luce? In fondo non è che acqua. È l'ora della refezione. Mi avranno lasciato qualcosa nella mia stanza. Beh, l'indispensabile per la sopravvivenza. E dopo sarà il mio turno per la confessione.
Grazie a Dio hai saputo esercitare la tua libertà.
Ma sono costretta a volte a farlo quasi ogni giorno. Anzi, più volte all'interno dello stesso giorno. Da anni. E quando dimentico, non ho mai interamente dimenticato.
Hai difeso la tua libertà di scelta. Adesso devi difendere la tua coerenza.
Temo che quella sia ormai compromessa. E me ne dispiace.
Ma forse anche qui c'è un difetto d'orgoglio, magari più pericoloso dell'altro. Non siamo perfetti, siamo perfettibili. E lo restiamo.
So anche questo. Ma non tutte le cose che so mi appartengono. Suor Chiara ha scritto qualcosa a proposito del riconoscersi nelle icone. Mi ha indotto a pensare. La mia è forse una cartolina a più immagini, spedita a me stessa da uno dei miei viaggi. Lo faccio a volte per vincere la tentazione di scrivere ad altri e anche per sentirmi meno sola quando rientro e non trovo nessuno. Lei è mai stato a Rocamadour, padre?
No.
Ma ne conoscerà l'immagine sacra, una miracolosa Madonna nera. Sulla cartolina c'è il cortile dell'eremo con il pozzo antistante la chiesa. Sopra c'è una montagna che sembra doverlo schiacciare da un momento all'altro. Solo se guardi bene ti accorgi che tutto è inserito nella stessa roccia, incuneato come un essere vivente nel proprio guscio. L'altra foto mostra la spada di Orlando. È infissa nella roccia, come quella di Artù. Una leggenda che si sovrappone ad un'altra. L'immagine sacra è al centro, tra le due, e si iscrive in uno spazio interamente bianco. ho molto pregato di fronte a quella immagine. Ho pensato che la sua negritudine derivava dall'aver assorbito le nostre colpe. Ho fatto un patto con quella icona. Le avrei offerto i miei peccati e mi avrebbe regalato la sua innocenza.
Allora non hai nulla da temere. Ti puoi fidare.
È di me che non mi fido.
Visto che parliamo per immagini, anch'io ti consegno la mia. Al di là del carisma che interviene all'atto del perdono, ogni confessione, quando è autentica, è sempre in qualche modo reciproca. Anche nel mio caso si tratta di una foto, trovata per caso su un giornale qualsiasi. Si tratta di un neonato, così piccolo che sta tutto nel palmo della mano di suo padre. Solo i piedini poggiano sul polso. Dorme con un sorriso fiducioso nella mano levata in alto. Non sa nulla di nulla, ma si sente protetto. Non pensa di cadere nella doppia precarietà della sua condizione. Sa di essere amato.
Mi sforzerò di pensarlo. Mi scusi. Mi sforzerò di sentirlo.
Sara.
Reverenda madre.
Non aver paura. Scusami. Mi permetti di pregare con te?
Veramente non stavo pregando.
Ne ero quasi certa. Per questo te l'ho proposto.
Temo. Sono sicura che mi distrarrei.
Io credo invece che sarà la preghiera a distrarti.
Sono qui. Farò come vuole. Lei ha il diritto di guidarmi.
Mia cara. Io ho il piacere e a volte anche il dolore di farlo. Siamo affidati gli uni agli altri, anche quando non lo sappiamo o non lo vogliamo. Sempre.
Reverenda madre, è qui padre Domenico per la continuazione degli esercizi. Ma prima vorrebbe parlare con lei.
Fallo entrare qui.
Ma non è...
È insolito, lo so. Ma lui non lo disturberemo. E abbiamo bisogno di lui, più di prima, più di sempre. Quanto a te, Sara, ci rivedremo tra poco.
Data la situazione insolita, reverenda madre, volevo consultarmi con lei sull'argomento della predica. Ho parlato poco fa con padre Bernardo, ma mi ha detto che nessuno meglio di lei conosce le necessità delle sue consorelle di questa nuova arrivata. Devo dire che è lei in particolare che mi dà da pensare. Come le ho detto, non ho avuto direttive.
Nessuno meglio di me, padre. Può dirlo ora, qui.
Vorrei essere davvero un docile strumento dello spirito.
Oh, lo sarà. Lo sarà. Vediamo. Di che cosa voleva parlare?
Della necessità della preghiera. Della bellezza della preghiera.
Ne parli.
Insomma, non vi stancate mai di pregare. Certamente tutto è preghiera, se viene offerto a Dio con animo devoto. Ma per preghiera, vi ricordo, si intende la pia elevazione dell'anima a Dio, il senso specialissimo della sua presenza, la percezione piena del dialogo con Lui. Audire silentium, c'è scritto all'ingresso del mio convento, è il silenzio in cui si ascolta la voce del Signore, quello che Lui ci chiede. Non è sempre un momento facile. Spesso è un momento
grande e terribile. Audire silenzium e anche audere silenzium. Osare il silenzio. A volte penso al roveto ardente, alla voce di Dio tra le fiamme. Togliti i tuoi sandali, dice Dio a Mosè, perché il terreno che tu calpesti è sacro. E mi dico che questo è quello che mi viene detto, quello che io stesso dovrei sentire. E mi sembra che ogni altra cosa svanisca, che si produca davvero questo silenzio in cui si rivela Dio. Anche qui, non nel fuoco, nella tempesta, nel rumore dei tuoni, ma nella totale assenza di ogni altra forma di vita. In questo voi siete privilegiate. E tuttavia la preghiera è anche voce, la nostra stessa voce. Ci può guidare dove dobbiamo essere guidati. Può essere gemito inesprimibile, in cui dire Padre nostro significa altro, significa l'offerta di noi stessi, ma può essere un invito a meditare sulla paternità di Dio, sul modo in cui possiamo essere suoi figli. Una preghiera non è mai ripetitiva. Prega per noi peccatori adesso. Finché siamo in questo segmento di tempo, la collochiamo in un irripetibile adesso, in cui è unica e nuova. Ecco perché vi invito a ripensare tutte insieme, stasera, dopo cena, la preghiera dell'Ave Maria. Lo farete solo pregando, nel vostro spazio di adorazione, secondo i turni cui siete abituate. Domattina presto metterete in comune le vostre meditazioni.
Insomma, una nottata faticosa. Pensavo che la sveglia alle 5 fosse impossibile. Invece ero già in piedi da prima. Certo, un po' ha contribuito l'essere andata a letto alle 10. Ma fondamentalmente mi ha costretta ad un sonno intermittente e faticoso il fragore del fiume. Sarà probabilmente ingrossato dalle piogge recenti, ma non ha fatto che rumoreggiare. Un grido costante. E a questo punto, in maniera quasi inquietante, c'era anche l'eco delle preghiere in cappella. Le suore hanno continuato tutta la notte i turni di adorazione, pregando e cantando. I suoni arrivavano smorzati, ma venivano. Non so perché non mi hanno rasserenato. Me ne è venuta una sensazione di urgenza senza oggetto. E così mi sento inquieta, forse anche più di ieri, e nonostante i sacramenti. Le 6, l'ora delle lodi mattutine e prima della messa... Sì, ricordavo bene, prima della messa c'è l'incontro di meditazione proposto ieri, quello sull'Ave Maria. Per la verità mi sento come un allievo poco preparato. E sarà la prima volta che sarò davvero in mezzo a loro.
Ci riuniamo in parlatorio perché ogni altro spazio qui dentro è vincolato alla clausura e la cappella ci chiederebbe una più rigorosa preghiera. Io vorrei invece che parlassimo, che ci conoscessimo, o meglio, che ci riconoscessimo in quella che è la nostra più frequente preghiera quotidiana.
È possibile, prima di iniziare, esprimere una curiosità?
Sara, permetti che ti si chiami per nome, non è vero? In queste occasioni sono io che autorizzo a parlare. Un tempo nelle clausure c'era una sorella che sorvegliava gli spazi consentiti alla parola. Era una carica importante. La si chiamava silenziaria. Ma tu non conosci tutte le nostre regole. Sicché per questa volta ti consentiamo la parola e la curiosità. Anzi, Estendo il suo diritto anche a voi, così saremo tutte uguali. Ciascuna potrà parlare in libertà.
Non era una cosa tanto importante, ma un po' mi ha tormentato. L'inno di ieri sera, voglio dire. Era una musica nota che non riuscivo a identificare. Ci ho pensato a lungo e poi ho ricordato. Era l'infanta defunta di Ravel. Perché una musica profana? E perché per il Magnificat una musica che la scelta del titolo associa alla morte?
Entriamo già nella nostra meditazione, anche se in maniera non prevista. Potrei dirti soltanto perché la musica è intensa e suggestiva. Ma tu mi chiederesti ancora perché. Vedi, al termine della sua vita, Ravel non riusciva più a coordinare i centri della parola. Non sapeva più scrivere, leggere o dire il suo nome. Ma tuttavia riusciva a segnare sul pentagramma alcune note delle sue pavane. Forse è questo. La preghiera a Maria è il segno della nostra ultima identità. Sarà con noi l'attimo dopo la nostra morte. Ci accompagnerà a Dio. Questo è quello che ci piace credere. Ave Maria.
Così parlommi e poi cominciò. Ave Maria, cantando. E cantando vanio, come per acqua cupa, cosa grave. Il mio canto di Dante, quello che vi ho letto tante volte.
Sì che, come vedi, Sara, ti è restituita in maniera del tutto imprevista la memoria del tuo paradiso. E così forse ora dovresti essere tu a parlare.
Io temo di aver dato il senso un po' per acquisito, se non proprio per scontato. La si dice forse troppo spesso perché ci si renda sempre ben conto di quello che significa.
Oh, mai troppo spesso. Come guardare i fiori di un prato, come concedersi di coglierli. Sempre gli stessi fiori, sempre lo stesso prato. In realtà, mai gli stessi.
Io pensavo piuttosto al respiro. Non ne siamo consapevoli altro che quando ci sforziamo, ma ci accompagna, ci permette di vivere.
Voi vi muovete dall'interno. Così guiderete anche me. Io seguo le strade che conosco. Ho cominciato come se fosse un testo, una poesia, una musica. Mi sono chiesta come era costruita. Ho trovato una prima metà di citazioni bibliche fondate sulla lode, una seconda metà intonata sulla richiesta di aiuto. E poi ho guardato un segmento per volta. Mi sono fermata proprio sul primo. E poi non sono andata più avanti, perché mi è sembrato di una ricchezza incredibile. Innanzitutto il saluto in sé, come era nelle altre lingue, in greco magari, caire, rallegrati, sentiti piena di gioia. È stato come sentirsi chiamata a un contatto reale, quasi fisico. Mi sono ricordata della donna che seguiva Gesù per essere guarita dalle sue perdite di sangue, e c'era una gran folla che gli premeva addosso. Lei aveva pensato che sarebbe bastato toccargli la veste, e l'aveva fatto. Ma lui aveva sentito una forza di guarigione uscire da sé e aveva chiesto: «Chi mi ha toccato?» «Come chi ti ha toccato?» dissero gli apostoli, «con tutta questa gente che ti sta attorno». Era un contatto particolare. Questo era anche il contatto con l'angelo. Ma questo è stato poi anche il mio contatto con la preghiera. Sicché, in qualche modo, il saluto l'ho sentito come rivolto anche a me. Caire, e cioè rallegrati. Shalom, abbi pace. E mi sono rallegrata. E ho avuto pace. Ma questo, vedete, non mi ero nemmeno accorta di averlo sentito. Ne divengo consapevole ora per la necessità di dirlo.
Ringraziamo lo Spirito che ci permette di parlare.
Non so se è giusto che sia ancora io a propormi. Forse sono abituata a farlo e non so quando mi devo fermare. Ma vorrei dire ancora un'altra cosa. Che caritomene, piena di grazia. Ecco, in greco è una sola parola, come era lei, Maria, una sola cosa con lo Spirito. Piena di grazia, vaso dello Spirito. Forse ancora un'immagine poetica, che pare fuoco dietro ad alabastro.
Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Benedetta fra le donne che danno la vita, tu che dai la vita. E chi l'ha detto era anch'essa una portatrice di vita. La sentiva nel suo seno muoversi in esultanza a contatto della voce della grazia. Io penso che ci sono tanti modi di dare la vita. Qui dentro noi conserviamo la vita, diamo la vita. Chi è fuori sa che qui ci sono le sorelle che pregano per lui. E forse questa sollecitudine ci fa madri. Anche al di là dei vincoli della maternità reale che ci lega soltanto alle creature che sentiamo nostre, qui sono tutti nostri.
Del tuo seno, Gesù. È il centro di tutta la preghiera, come è il centro di tutta la nostra storia. È così bello che la nostra storia inizi dalla sua storia umana. Il Natale, che è anche il nostro Natale.
Santa Maria. Santa, perché fa la volontà di Dio. L'unica creatura che non ha una sua storia, ha quella di tutti. Si annulla e può pregare per noi peccatori. Perché non possiamo non esserlo. Anche la nostra scelta non ci riscatta senza il sangue di Cristo. Noi restiamo dentro, malati.
Io non credo che peccatori sia solo una parola che ci allontana da Dio. In realtà ci allontana perché lo offende, ma anche ci avvicina, perché abbiamo bisogno di Lui per essere perdonati e riscattati. Io credo che questo bisogno ci renda a Lui particolarmente cari. Il peccato va guardato con la pienezza degli occhi di Dio, che lo cerca per cancellarlo. È come il dolore, come la morte, una violenza necessaria all'amore.
Una violenza nel fisico, perché è dolore, negli affetti, nel distacco da quelli che amiamo. E poi siamo nati per la vita, ma è l'offerta di tutto quello che abbiamo, forse la nostra collaborazione piccola alla sua azione di riscatto. Ogni uomo, fino all'ultimo, aggiungerà ciò che in questo tempo è mancato. E ognuno, morendo, avrà pregato per la morte di tutti.
Forse il dolore e la morte possono riscattarci perché sono l'aspetto dolente e innocente del male. Anch'essi, come ogni cosa, presenti nel volto di Dio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone ha presentato Clarisse di Liliana Cantatore. Personaggi e interpreti della seconda puntata. Sara Miriam Spera, la madre superiora Franca Salerno. Suor Maria Chiara Cristina del Sordo. Suor Dorotea Carolina Zaccarini. Suor Ennedina Valentina Lombardi. Padre Domenico Aldo Russo. Padre Bernardo Rosario Tronolone. Il dramma Clarisse di Liliana Cantatore è edito dalle edizioni Nema Press.
Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.